siamo puntualissimi, 13 e 30 minuti. Cosa state guardando voi? Cosa state ascoltando oltre alla Rete 1? Cosa state leggendo? Stiamo aspettando anche le vostre di liste, come sempre, perché questo è un programma che vuole consigliare cose da vedere, cose da ascoltare e cose da leggere. Io sono Sandy Altermat, questo è Spoiler.
Thank you.
Eurythmics, There Must Be an Angel Playing With My Heart. Eravamo negli anni 80 e abbiamo subito in apertura Sara Toniola, che
buongiorno.
Non è da sola, abbiamo anche un ospite che adesso vi presentiamo.
E l'ospite si chiama Marco Bitonti, è un nome da regista anche, no?
Me l'hanno detto in tanti, se un nome particolare può funzionare, sì.
Ma non è un nome d'arte?
No, però magari potrebbe diventarlo.
Esatto, però non cambiarlo, se diventerai famosissimo.
Va bene.
Va bene?
Lo prometto.
Ecco. Senti, ti chiamiamo perché domani sera al Palacinema di Locarno ci sarà una proiezione in anteprima di un cortometraggio 25 minuti.
Sì.
Intitolato La violenza senza maschera,
esatto.
Che parte da una storia purtroppo vera.
Giusto, sì. Domani presentiamo come evento privato al Palacinema questa storia che in realtà è pronta da tanti anni e che è ispirata alla vicenda di Damiano Tamagni. Dico ispirata perché negli anni doveva in realtà basarsi unicamente su questa vicenda, poi l'abbiamo resa più internazionale e abbiamo deciso di trattarla come tema di violenza e sensibilizzazione.
Quindi immagino che questo corto, la destinazione di questo corto saranno i giovani, i genitori dei giovani, i genitori senza figli, e insomma tutti.
Sì, l'obiettivo è quello, al di là del solito percorso che fa un cortometraggio, cioè andare nei festival. D'altra parte stiamo trattando proprio in queste settimane con il DEX per capire se può effettivamente andare nelle scuole. Dovrebbe essere abbastanza confermato, ma stiamo per ultimare le ultime trattative.
Quali sono, scusa Sandy, no, volevo sapere quali sono i criteri per poter, per un video, per essere poi mostrato alle scuole? Immagino ci siano dei criteri didattici, pedagogici.
Esatto, stanno proprio lavorando su questo. Io ho presentato una sceneggiatura già in anticipo, che è stata approvata, poi da quello, chiaramente, quello che diventa poi a livello video il film, va rivisto. E in teoria bisogna avere la giusta sensibilità, però è difficile spiegarlo forse a parole.
Sì.
Quando lo dirigi capisci se può funzionare o meno.
Allora, ricordiamo comunque la vicenda di Damiano Tamagni, giovane ticinese ucciso durante un'aggressione violenta da tre coetanei al carnevale di Locarno, era il 1 febbraio del 2008. Evidentemente questa faccenda anche a te ha colpito molto. Hai già avuto modo di mostrare questo cortometraggio? Ci sarà la visione privata domani, ma immagino che sia già stato visto un pochino. Che reazioni hai avute?
L'ho fatto vedere appunto principalmente adesso al Cantone,
sì.
Al DSS che ci ha in parte sostenuto, e è stata per fortuna una reazione super positiva, a quanto pare ci siamo, funziona. E adesso vediamo domani con il pubblico, perché ci saranno invitati ma anche pubblico che lo vedrà per la prima volta.
Hai realizzato questo cortometraggio grazie anche al sostegno della Ticino Film Commission.
Sì.
La domanda però adesso per me, che sono curiosa, ma magari anche le altre persone che sono all'ascolto: ci sarà questa visione domani al Palacinema di Locarno e poi appunto forse nelle scuole, ma pensi che prima o poi finirà, non so, sul sito magari del DEX o magari tuo, dov'è, sì, che pensi lo potremo vedere dopo?
Dopo circa sempre un annetto e mezzo di giro nei festival, perché bisogna sempre attendere un minimo un anno di giro in generale, più un altro mezzo anno di attese di risposte. Quindi circa dopo un anno e mezzo da adesso lo metteremo visibile a tutti e pubblico su Vimeo, YouTube, poi andrà sui siti vari, eccetera, eccetera. Sì, sì.
E non è la prima volta che ti occupi di questioni sociali così urgenti, perché già qualche anno fa, tra l'altro in coproduzione con la RSI,
sì,
avevi fatto un lavoro simile, posso dire?
Sì, 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 sì. Nel 2014 abbiamo girato e presentato nel 2015 Take Control, che parlava di cyberbullismo e sexting. In quel caso avevamo anche la RSI che ci aveva coprodotto e anche in quel caso aveva girato nelle scuole, oltretutto aveva anche varcato il confine, era andato anche in Lombardia, quindi è girato nelle scuole. E l'obiettivo di questo corto adesso è anche fare lo stesso percorso simile dell'altro.
Perché un corto e non un lungometraggio? Perché si pensa che un corto sia più facile da realizzare, non è vero, questo è un grande malinteso.
Vero.
Più che altro mi sono chiesta che realizzare un corto comportava fare delle selezioni anche nella storia di Damiano e della sua famiglia.
Esatto, perché il cortometraggio è più facile dal punto di vista economico, ma è più difficile dal punto di vista registico, di scrittura, perché tu in meno minutaggio devi raccontare e sviluppare molti più personaggi, meno tempo per sviluppare i personaggi che vorresti, quindi devi tagliare. Un po' come uno spot pubblicitario, in 30 secondi devi mandare il messaggio.
Marco, stai qui un attimo, ascoltiamo una canzone e poi continuiamo, andiamo magari un attimo nel dettaglio anche della scelta degli attori, e poi, visto che questo è spoiler, magari ci puoi raccontare un po' di più di quello che si vedrà dentro questo cortometraggio.
Va bene.
Stiamo parlando con Marco Bitonti, stiamo parlando di un cortometraggio, poco meno di mezz'ora, La violenza senza maschera, questo è il titolo, verrà presentato domani al Palacinema di Locarno. Noi in spoiler abbiamo la possibilità di parlare con il regista, ma vogliamo anche sapere qualcosa in più sulla sceneggiatura, perché abbiamo detto che certo è ispirato alla vicenda di Damano Tamagni, ma si parla del tema della violenza giovanile in modo più ampio. E dunque, cosa c'è dentro in questo cortometraggio, Marco?
Allora, c'è dentro una situazione familiare difficile di uno dei carnefici, quindi problemi familiari. C'è dentro la storia invece di un ragazzo normale che vive una vita normale, una famiglia tranquilla. E c'è la situazione invece di un altro carnefice che è arrabbiato col mondo e di un terzo carnefice invece che segue un po' la massa.
Uh-huh. E com'è che sei arrivato a concludere la sceneggiatura? Hai fatto tutto da solo? Lavori con qualcuno? Come si fa?
Allora, in realtà io di base non sono sceneggiatore, mi appoggio sempre alla penna di qualcun altro. L'idea parte anche da me, poi facciamo il soggetto insieme e poi mi affido da tanti anni a un paio di sceneggiatori, specialmente a uno sceneggiatore che vive a Londra, che siamo amici da diversi anni. Lui vive a Londra da 7 anni, dopo che appunto è nato e cresciuto praticamente in Italia. e con lui abbiamo un po' questa stessa sensibilità per questi tipi di storie.
E per quel che riguarda la recitazione, com'è andata?
Allora, io ho voluto dare il più possibile spazio ad attori locali.
Sì.
Che di solito giustamente loro si lamentano che qua hanno poche possibilità, e allora ho cercato di...
Certo.
In tutto il cast ho solo due attori che sono italiani di Milano.
Sì.
Tra cui il protagonista e il padre del protagonista.
Dunque gli altri sono tutti della Svizzera,
sì,
italiana.
Esatto.
Benissimo.
Per scrivere una storia vera bisogna prima conoscere la storia.
Sì, esatto, bisogna... Di solito si fa un po' come con il documentario, si va a intervistare chi l'ha vissuta. Se c'è qualcosa di delicato si leggono anche magari pagine dell'avvocato, del caso, e questo è stato un po' il nostro percorso.
E tu hai sei stato molto vicino alla famiglia Tamani, li hai seguiti, io non so come perché il discorso può essere molto delicato, ci sono in gioco tantissime emozioni, bisogna selezionarle le emozioni in 25 minuti anche.
Sì, esatto, in effetti ci siamo conosciuti con Maurizio nell'inizio 2016 e abbiamo deciso un pochettino insieme di fare un percorso di scrittura quasi parallelo, nel senso noi scrivevamo delle versioni, lui man mano le leggeva e diceva sì, va bene oppure no, eviterei. Abbiamo cercato veramente di fare attenzione a non urtare nessuno, non offendere nessuno, e penso che ce l'abbiamo fatta, insomma.
Ci sono parte che senti di aver sacrificato per rispettare anche un dolore?
Sì, sicuramente per forza di cose non potevo raccontare tutti e tutto, come dicevi prima, perché non un film, sarebbe stato bello fare un film ma molto più complesso, e bisogna avere l'ok di tante persone, invece un cortometraggio magari... tra virgolette un po' più semplice dal punto di vista produttivo. Se fosse stato un film avrei raccontato sicuramente qualcosina in più.
Dunque noi aspettiamo di poterlo vedere, chissà dove, hai detto un annetto di giro se lo farà questo cortometraggio, torneremo a parlarne quando ci sarà la possibilità di vederlo.
Grazie.
Magari online o in qualche piccolo,
certo,
festival anche da noi. Intanto Marco Bitonti, grazie per averlo fatto, perché sono temi importanti, è importante non dimenticare, e dunque tanti auguri e buona serata domani.
Grazie
all'anteprima.
Mille. Grazie a voi, grazie mille.
Abbiamo parlato con Marco Bitonti della Violenza senza maschera, questo cortometraggio ispirato alla storia di Damano Tamagni, che verrà presentato domani sera al Palacinema di Locarno. Remember those walls I built? Well, baby, they're tumbling down. And they didn't even put up a fight. They didn't even make the sound. I found a way to let you in. But I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened. Every rule I had you breaking. It's the risk that I'm taking. I ain't never gonna shut you out. Gonna show certo che va bene parlare degli Oscar, però è anche importante parlare delle nostre realtà. L'abbiamo appena fatto con Marco Bitonti. Tra un attimo però parliamo di un'altra realtà, che è quella dei Queen, dopo Marco Mengoni.
Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese. Siamo un libro sul pavimento in una casa vuota che sembra la nostra. Il caffè col limone contro l'hangover sembri una foto mossa. E ci siamo fottuti ancora una notte fuori un locale, e meno male. Se questa è l'ultima canzone e poi la luna esploderà, sarò lì a dirti che sbagli, ti sbagli, lo sai, qui non arriva. E tu non dormi, e dove sarai, dove vai, quando la vita poi esagera tutte le corse, gli schiaffi, gli sbagli che fai, quando qualcosa ti agita, tanto lo so che tu non dormi, 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 dormi mai, che giri fanno due vite. Siamo i soli svegli in tutto l'universo, a gridare un po' di rabbia sopra un tetto, che nessuno si sente così, che nessuno li guarda più i film, i fiori nella tua camera, la mia maglia metallica. Siamo un libro sul pavimento in una casa vuota che sembra la nostra, persi tra le persone con te parole senza mai una risposta. E ci siamo fottuti ancora una notte fuori al locale. Se questa è l'ultima canzone, poi la luna esploderà, sarò lì a dirti che sbagli, ti sbagli, e lo sai, qui non arriva la musica. E tu non dormi, e dove sarai, dove vai, quando la vita poi esagera tutte le corse, gli schiaffi, gli sbagli che fai, quando qualcosa ti
possibile interrompere Marco Mengoni. Gli ultimi secondi. Due vite direttamente dal Festival di Sanremo. Abbiamo detto che saremmo entrati nel mondo dei Queen con la musica, ma in realtà il mondo in questo momento è quello di Brian May, perché ieri è stato nominato cavaliere da Re Carlo a Buckingham Palace, dunque non dalla Queen come Queen, ma dal King. Ha 75 anni e ha ricevuto questa onorificenza per meriti musicali, ma anche per altri meriti che adesso vi racconto. Lui che ha pubblicato sul suo canale Instagram, che è Brian May for Real, dunque Brian May per davvero, l'immagine del momento in cui Re Carlo lo ha nominato cavaliere, e dice che per lui questa è una specie di mandato per continuare a fare quello che sta facendo e che gli dà ancora più coraggio, e quindi ne è molto felice. Lui con la performance dei Queen al Live Aid dell'85 è riconosciuto come uno di quelli che ha fatto parte dei più grandi eventi live della storia. Poi ha aperto le celebrazioni del Giubileo d'oro della regina nel 2002, esibendosi dal tetto di Buckingham Palace. 20 anni dopo è tornato ad aprire il concerto del Giubileo di Platino in cima al Victoria Monument. Ma ci sono delle cose che forse non sapevamo, che è anche un affermato astrofisico, che ha rifondato la London Stereoscopic Company nel 2008, che è una specie di grande archivio che era stato un po' abbandonato di fotografie storiche di Londra e non solo. È stato anche cofondatore dell'Asteroid Day del 2015 per la protezione della Terra dal pericolo degli asteroidi, ed è stato rettore della John Moores University di Liverpool dal 2008 al 2013. E poi non possiamo dimenticare il suo lavoro in difesa degli animali selvatici della Gran Bretagna, che lo ha portato a fondare il Save Me Trust del 2009, che è la sua grande passione per i diritti delle volpi e dei tassi, e che organizza un'attiva operazione di salvataggio della fauna selvatica. Tutto questo su Brian May, che appunto ieri è stato nominato dal re cavaliere. Why don't you take another little piece of my heart? Why don't you take it and break it and tear it all apart? All I do is give and all you do is take. Baby, why don't you give me a brand new start? So let me live. i Queen di Let Me Live. Le 14 e quasi 7 minuti si continua in spoiler con Lionel Richie e poi sono molto felice di raccontarvi di una tendenza, una sorta di aggiornamento di quel che nasce magari sui social media ma che nasce grazie ai giovani, molto giovani, stiamo parlando della generazione Z, quella che arriva dopo i millennial, quelli che hanno meno di 25 anni, che è legata anche a una bella passione che è quella della musica classica. Intanto però, come detto, Lionel Richie, questa è All Night Long e io sono Sandy Altermatt.
Oh, oh, oh. Well, my friends, the time has come. Raise the roof and have some fun. Throw away the work to be done. Let the music play on. Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along.
Pensando, dov'è che l'ho visto recentemente adesso Lionel Richie? L'ho visto ieri quando stavo così, mi sono persa via a guardare un pezzo di documentario dedicato a Quincy Jones, quello di cui vi ho parlato in occasione dei 90 anni di Quincy Jones di ieri, di questo documentario che potete trovare su Netflix. C'era anche lui, Lionel Richie, ovviamente, che abbiamo appena sentito con All Night Long. Allora, adesso vi parlo della generazione Z, che, come detto, è quella delle persone che sono nate verso la metà degli anni 90, 90, diciamo facciamo 95, dunque oggi hanno 28 anni o meno. Questi sono quelli della generazione Z. E ho letto sul sito della BBC che racconta di questa nuova tendenza che li riguarda, legata alla musica classica. E a quanto pare c'entrano anche le famose serie coreane di cui abbiamo molto parlato, come Squid Game, c'entra la Dark Academia e la moda in generale. Tra l'altro a Dark Academia, anche questa è degno di nota, che è tutto un movimento nato sui social media che è diventato una sorta di sottocultura che riflette su un amore per la cultura classica, le arti classiche, la cultura dell'alta società ottocentesca, l'architettura gotica, neogotica, tutto un movimento un po' così che si lega a quel periodo lì storico, ma anche alla ricerca del sé. Allora, chiusa questa parentesi, c'è stato un sondaggio l'anno scorso realizzato dalla Royal Philharmonic Orchestra che ha rilevato, era poco prima di Natale, che ha rilevato che il 74% dei residenti nel Regno Unito, appunto di età inferiore ai 25 anni, probabilmente sotto le feste avrebbe ascoltato musica classica. Le persone più vecchie molto meno, si parla di meno della metà per chi ha 50 anni o di più. Le ragioni sono molte, c'è la cultura delle playlist ad esempio, grazie a questi portali che ti danno la possibilità di sentire tutto quello che vuoi quando vuoi, dunque non hai bisogno di uscire, scoprire, scegliere tra Mozart, Bach, Chopin per capire qual è il tuo compositore preferito, il tuo genere preferito, perché anche nella musica classica ci sono un sacco di generi, ma puoi skippare, come si suol dire, e scegliere in modo veloce quello che più ti tocca, le tue corde, perché alla fine abbiamo bisogno di quello. E poi c'è anche però la ondata di giovani artisti, di musicisti di musica classica di questa generazione, appunto la generazione Z, e dei giovani millennial che stanno trovando nuovi modi per essere visti e ascoltati. Prima di tutto ce ne sono molti che suonano musica classica, che sono interessati alla musica classica e appassionati della musica classica, e hanno incominciato a condividere la loro passione, o magari anche per uscire un po' dalla loro cameretta dove devono studiare le cose noiose per poi suonare le cose belle, e sono finiti sui social media. E dunque c'è l'hashtag Classic Talk che ha già avuto 53 milioni di visualizzazioni. È tutto un modo per raggruppare queste persone che hanno queste passioni. Insomma, grazie ai nuovi mezzi si riesce a modernizzare quello che è stato a lungo etichettato come genere musicale forse un po' elitario o forse poco interessante per i giovani. E allora, ad esempio, c'è la violinista francese, giovane violinista francese, si chiama Esther Abrami, che certo fa gli spiegoni sul suo profilo Instagram, cosa è facile, cosa non è facile, e poi racconta anche altri momenti della sua vita di violinista di musica classica. Questo è un piccolo estratto. What people think is hard on the violin. Questo è quello che la gente pensa sia difficile da suonare. What's actually hard on the violin? Questo è quello che in realtà è difficile. Così, e la vedi nella sua cameretta che ti presenta questi pezzi estratti da brani musicali e ti fa gli spiegoni per noi che magari siamo ignoranti in materia, e poi si presenta anche così, tranquillamente, come l'8 marzo, giornata della donna, suonando con la sua orchestra. Ma la cosa bella è che tu la vedi con i pantaloni, con le tascone da parte, i cargo, cioè è tutta un'altra cultura della musica classica, e questo lo trovo molto affascinante, e dunque è anche più accessibile e più invitante, immagino io, anche per altri giovani che vogliono o che pensano di volersi avvicinare a questo genere musicale. Dunque lei è stata una delle prime musiciste classiche ad essere nominata nella categoria Social Media Superstar ai Global Awards. E il viaggio verso la fama dei social media è nato dal desiderio proprio di condividere maggiormente la sua passione. Lei studiava studiava nella sua cameretta e alla fine ha trovato questo modo per iniziare a trovare una vetrina, dunque per raggiungere un nuovo pubblico, pubblico che dà anche molte soddisfazioni. Tra poco ancora qualcosina legata a questo movimento Classic Talk, questa musica classica che è parte della vita dei giovanissima, dei giovanissimi grazie ai social media.
Già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Ci vuole abilità, già. Il freddo quando arriva poi va via. Il tempo di inventarsi un'altra diavoleria. Già, sembrava la fine del mondo, ma sono qua. E non c'è niente che non va. Non c'è niente da cambiare. Col cuore che batte più forte, la vita che va e non va. Al diavolo non si vende, si regala. Con l'anima che si pente, metà e metà. Con l'animo sole, con la rabbia nel cuore, con l'odio, l'amore, in quattro parole. Io sono ancora qua. Già. Io sono ancora qua. Già, ormai io sono vaccinato, sai, ci vuole fantasia. E allora che si fa? Già, riprenditi la vita che vuoi tu. Io resto sempre in bilico, più o meno su per giù. Più giù, più su, più giù, più su. Più su, più giù, più su, più giù, più su, più giù, più su. Col cuore che batte più forte, la vita che va e non va, con quello che non si prende, con quello che non si dà, poi l'anima che si arrende alla malinconia, poi piango, poi rido, poi non mi decido. Cosa succederà col cuore che batte più forte? La lotta da passare, al diavolo non si vende. Io sono ancora qua.
Ma voi l'ascoltate la musica classica? È un genere che ogni tanto vi concedete di ascoltare o non avete niente e non siete interessati? Stiamo parlando di questa nuova tendenza, nuova. In realtà, secondo me, c'è sempre un po' stata, però adesso sta emergendo di più grazie ai social media. Sappiamo che i ragazzi spesso stanno sui social media, è da lì che arrivano le tendenze, è da lì che loro prendono spunto anche per così dare un po' di colore alla loro vita. Dunque, abbiamo parlato di questa giovane violinista francese Esther Abrami, che ha incominciato raccontando la sua vita di musicista classica, ma con questi spiegoni. Succede spesso che i ragazzi che fanno qualcosa o che hanno qualcosa raccontino come un diario tutto quello che c'è da sapere sulla loro passione o sulla loro condizione. E devo dire che questa cosa da la trovo molto utile, e quando trovo qualcuno che è credibile e che mi sta spiegando qualcosa che non sapevo e che solo quella persona lì può spiegarmi, devo dire sono molto riconoscente. Allora, abbiamo parlato della violinista, però c'è anche un baritono nigeriano, si chiama Babatunde Akinboye. Lui fa dei video pazzeschi in cui spiega e racconta di un sacco di personaggi che noi non conosciamo, musicisti, violinisti africani, ma anche del XVIII secolo. Come detto, si torna a quell'inizio, no? Di cui vi ho parlato, di questa tendenza a collegarsi a quel periodo storico. Allora, è un momento qui in spoiler che c'è ogni giorno tra le 14.30 e le 14.40, ma anche una specie di gioco, perché voi potete provare ad indovinare dal giorno 1 della settimana, dunque dal primo indizio che va in onda, che vi viene raccontato il lunedì, e potete farlo anche sul nostro profilo Instagram, o ci scrivete allo 076 321 1113 oppure potete andare a vedere. Allora, ho guardato l'indizio di oggi, non c'è ancora, è su Instagram, Stefano. Ciao.
Sta
Stefano.
Per arrivare, buongiorno.
Prima
ne parliamo in radio, poi magicamente tac, anche su Instagram arriva il bigino.
Dunque prima niente, uno non può niente.
No, non può allora, giocare ad anticipo.
La radio ha la priorità, c'è l'embargo. C'è l'embargo. Allora, cosa facciamo? Ripartiamo da Pelé?
Ma io direi che Pelé è un buon punto di partenza. Partiamo dai suoi 1000 e più gol in carriera, che la maggior parte li ha fatti vestendo quasi sempre la casacca bianca, quella del Santos. Ma se dici bianco e giochi a calcio, non puoi che pensare ad una squadra, che non è il Santos, ma è il Real Madrid. Aristocratica, perché il bianco è colore nobile. In Francia, prima della rivoluzione, il bianco è il drappo della monarchia. Il bianco è elegante, è vincente. Blancos, merengues e poi galacticos. Insomma, sempre Real. Da lì passano i campioni, lì si scrivono storie memorabili. L'ultima, quella di Karim Benzema, per anni al servizio di stelle apparentemente più lucenti, come Cristiano Ronaldo, oggi invece leader indiscusso. Benzema, cresciuto a Lione, dove si era trasferito il nonno anni prima dall'Algeria. Anche Albert Camus nasce in Algeria nel 1913. Anche lui sogna di costruire il suo mondo intorno a quella sfera di cuoio. Nel calcio crede, e non solo come sport, perché dice, ritirando il premio Nobel per la letteratura nel 1957, quel poco che so intorno alla morale degli uomini lo devo al calcio. Non è solo una frase ad effetto che qualche snob non gradisce, è la verità. Albert gioca a calcio nel 1927, è tesserato anche per una squadra per il Racing Universitaire, una polisportiva che veste una divisa interamente bianca. Non da Camus però, che indossa, a differenza dei compagni, una maglia più scura e un berretto, anzi una coppola. Il calcio è la sua passione, non condivisa però dalla famiglia, soprattutto dalla nonna. Chissà, forse il papà sarebbe stato anche d'accordo. Quel papà mai conosciuto è morto al fronte nel 1914. Il pallone è una perdita di tempo e i Camus non sono ricchi, anzi. Giocare a calcio significa consumare e rovinare quell'unico paio di scarpe che devono brillare e durare più a lungo possibile. Albert però non sa rinunciare alla palla, anche se sa che una volta tornato a casa la nonna controllerà le suole e se dovesse trovarle consumate. Così non rimangono che due opzioni: giocare a piedi nudi, non sarebbe il primo, ricordate Pelé, oppure piazzarsi nel ruolo che meno corre il rischio di consumare le scarpe facendo avanti e indietro sul campo. Sì, il portiere. Ne parlano anche bene, è sicuro e agile, senza paura. Con gli elogi però cresce anche un problema che lo tormenta giorno dopo giorno, partita dopo partita. Albert, pur non correndo come gli altri, alla fine è stanco, spesso stremato ed un giorno si piega in due e sputa sangue. Non manca molto al Natale del 1930 e la diagnosi è crudele: tubercolosi. Il calcio smette di far parte della sua vita, almeno quando si tratta di tuffarsi volando verso un palo e agguantare la palla scagliata dal centravanti avversario. Fra le mani rimangono una penna e un taccuino. Ma si sa, i grandi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano. Così negli anni 40 Camus indossa le scarpette di calcio ancora una volta. Gli bastano pochi minuti però per capire che fiato e energie non sono quelle sperate. Così continua a seguirlo, studiarlo e al tempo stesso riportare nelle sue pagine gli insegnamenti che ne trae. La palla non arriva mai dove te l'aspetti, come nella vita, perché non sai mai di chi o cosa ti puoi fidare.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, I know, I know, I know. Sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away.
Anytime she goes away. breve e bellissima, questa di Bill Withers, Ain't No Sunshine, subito dopo il terzo indizio che ci ha raccontato Stefano Ferrando. Allora, io prima ho detto che è anche una specie di gioco, ma mi sono dimenticata una parte importante, perché a cosa giochiamo? Bisogna indovinare una cosa. Che bello, giochiamo!
Ma perché oramai è entrato nella quotidianità, però è giusto ricordarlo.
Giusto ricordarlo, ci sono degli indizi, ogni giorno dal lunedì al giovedì degli indizi, e poi venerdì si scopre dove si doveva arrivare, dove si va a parare.
Sì, che lo ricordavi l'altro giorno, sono andati a un concerto, sono andati al cinema, si potrebbe anche andare a leggere qualche cosa, la butto lì così.
Ah, era già un indizio, un altro.
Sì.
Però su Instagram, allora adesso arriverà la storia, è già arrivata?
No. Sta arrivando. Visto che sta viaggiando, sta caricando, quindi oggi ci sarà il bigino di quello che abbiamo raccontato quest'oggi.
Potete scrivere un messaggio lì, un messaggio diretto a Rete 1,
esatto,
se pensate di aver capito. E mi stavi raccontando che qualcuno si è già lanciato.
Adoro questa cosa, perché già il primo giorno, dopo un indizio, c'è gente che scrive e
primo
si
era cuore, io ho detto come fai da cuore, cioè
ecco,
cuore qualunque cosa.
E in Instagram
cuore
è arrivata una risposta che era Gigi Buffon. E ho detto, ma questo è veramente spiazzante. Poi io ho pensato. Ha mandato questa risposta ci ha ragionato alla grande, perché soprattutto gli amanti del calcio ricorderanno che qualche anno fa Buffon, quando giocava ancora nella Juventus, fu espulso in una partita con Real Madrid, un rigore all'ultimo istante contestato, e Buffon aveva detto: per dare un rigore così, rivolto all'arbitro, devi avere l'immondizia al posto del cuore. E noi, quando abbiamo parlato del cuore, siamo partiti proprio da quella storiella dell'uomo ricco che da un cesto pieno di spazzatura a un uomo povero, questo uomo povero poi glielo ridà pieno di fiori. E quindi vedi che i nostri ascoltatori ascoltano davvero e ragionano, quindi gli faccio i complimenti per questo ragionamento, ma appunto Gigi Buffon non è la risposta giusta.
Non è la risposta giusta, ma io volevo salutare anche Graziella, che l'altro giorno ti ha ripreso perché non aveva capito un link tra un indizio e la risposta.
Settimana scorsa, tra Deep Blue e Bobby Fischer,
esatto,
io ieri sera ho risposto a Graziella, ci siamo sentiti e tutto più chiaro. Quindi.
E hai spiegato tutto, certo. Va bene. Dunque, oggi è bianco.
Oggi è bianco,
non è Camus, perché io ho dovuto anche, io poi sapete che io devo sempre mettere i puntini sulla, io ho detto:
giusto,
ma scusami, ma Albert Camus, stiamo parlando dello scrittore famoso,
La peste,
lo straniero, dunque questa cosa mi ha molto colpito, che lui giocasse così tanto a calcio, chissà perché. Poi
sognava di diventare un calciatore e giocava in una squadra con la maglia bianca.
Dunque,
bianco, che va a unirsi a pallone e a cuore.
Va bene, posso dire anche palla?
Sì, pallone, sì.
E non si sa mai, sai, che poi magari depisto qualcuno. Dunque, domani ultimo indizio prima della risposta di venerdì.
Domani secondo me sarà chiarissimo.
Tu dici?
Sì.
Dai, grazie.
Ciao, ciao.
Ciao.
Cosa c'è in me? C'è che mi fa agitare. Cosa ti aspetti se sai già come va a finire? Nascoste dal velo più sottile. Ma sto periodo non è facile, tu vuoi una donna che non c'è, e se ci pensi il nostro amore è nato appena, ma è già finito male. E se questo era amici, chi perdonami, dimmi come mai, baby mi fulmini con gli occhi lucidi. Le cose sono due, due, solamente tu, una coltellata ogni parola, solamente io, nei discorsi sulla bocca della gente, forse per tardi adesso, ma lo rifarei lo stesso, con gli stessi errori lo rifarei, che se ci pensi il nostro amore è nato appena, ma è già finito.
meglio che mi ubriaca, la mia nota stonata, parolacce sotto casa. Ah, 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 in questa notte amara, dagli occhi cade il Niagara, mi accorgo ancora di te. E se quest'ora mi cerchi, perdonami, dimmi come mai. Sono due, due, per me le cose sono due, lacrime mie o lacrime tue, le cose sono due, due,
Elodie, anche Elodie in spoiler oggi pomeriggio. Allora, volevo giusto ricordarvi, perché è vero che sono delle cose che noi diamo per scontate, ma poi magari non tutti sono al corrente, ma magari sono delle cose, perché ogni giorno, insomma, è una piccola vita nuova. E allora ci sono delle cose che magari abbiamo evitato fino adesso e che adesso potrebbero esserci utili. Dunque, oggi le sentite, perché a volte le cose non si sentono perché non è il momento, semplicemente. E allora volevo ricordarvi che la possibilità di ascoltare i programmi di Rete 1 c'è sempre. Se vi siete persi gli indizi, potete andare a ricercare. Ci sono diversi due modi. Uno è quello del Play, che è un'applicazione che si scarica sul telefono, che ti permette di ascoltare la radio anche un po' in differita. 6 ore è il massimo, si può andare indietro di 6 ore e riascoltare quello che c'è stato su Rete 1, su Rete 2 o su Rete 3. Dunque, se magari avete degli impegni e assolutamente non potete restare in macchina ad ascoltare la fine della frase o la fine dell'intervento, salite in macchina dopo e potete riprovare e andare indietro ad ascoltare. Altrimenti ci sono le puntate intere che si possono riascoltare di quasi tutti i programmi di Rete 1. Andate su rsi.ch e poi nella ricerca, oppure anche già in Google, scrivete RSI, che so, spoiler a caso, e poi finite sulla pagina con tutte le puntate che sono lì pronte e archiviate per voi. Tra pochissimo un'altra notizia che era su tutti i portali che si occupano di musica e non solo.
There she goes again, racing through my brain, and I just can't contain this feeling.
Sixpence, None the Richer, questa era There She Goes, la notizia di cui hanno letto tutti quelli che sono minimamente interessati all'industria musicale, tutti quelli che ancora hanno l'abitudine di sfogliare riviste digitali, ovviamente, che parlano di musica, lo sanno già, era su tutti i siti di informazione musicale. In Metallica hanno acquistato questa quota di maggioranza di un fornitore leader di dischi in vinile, la Furnace Record Pressing. Loro sono anche quelli che hanno prodotto più di 5 milioni di vinili dei Metallica dal 2014 ad oggi. Dunque diciamo che sono già amici. Avevano raccontato un po' di tempo fa che avevamo raccontato che c'era questa tendenza a stampare la musica sui vinili e che questa tendenza aveva colto di sorpresa le aziende che lo fanno, e molti artisti non potevano farlo perché c'era una lista d'attesa, perché non sono in tanti a produrre i dischi in vinili, e dunque quelli che ne volevano pubblicare insieme poi a tutti gli altri formati non potevano perché c'era la lista d'attesa. In Metallica così si assicurano di soddisfare fare al meglio comunque la grande domanda di vinili dei fan dei Metallica, perché è così. La Furnace venne fondata nel 96 ad Alexandria in Virginia ed è una delle più grandi stamperie di dischi negli Stati Uniti, e l'entrata dei Metallica come azionista di maggioranza non cambierà comunque il ruolo dirigenziale all'interno di questa azienda. Sono tre persone, ognuno resterà un azionista della società e ciascuno sarà un membro del consiglio di amministrazione. Da sapere che i Metallica vendono più vinile della maggior parte degli artisti, e senza pubblicare un nuovo disco l'anno scorso hanno venduto 387.000 copie di album nel loro catalogo in formato vinile. Si sta aspettando un disco nuovo dei Metallica, dovrebbe uscire in aprile con il titolo 72 Seasons, 72 stagioni, e da sapere che Furnace ne sta già stampando copie in vinile da qualche mese, da gennaio insomma, e dunque diciamo che hanno una via prioritaria adesso, possiamo dire così. E questo è il pezzo, quello che chi ama la chitarra prova sempre a imitare e a suonare. Nothing Else Matters, li ascoltiamo, i Metallica del 92. Siete goduta questa dei Metallica, eh? Allora, loro che si sono comprati la stamperia dei dischi in vinile, è la notizia del giorno. Hanno fatto una bella cosa, perché probabilmente l'hanno anche salvata. Nothing Else Matters. E tra l'altro questa notizia si lega molto bene anche all'altra notizia di qualche giorno fa, quella che i vinili per la prima volta dal 1987 hanno superato le vendite dei CD. Sono 16 anni che il vinile negli Stati Uniti e non solo sta crescendo, comunque grande successo, sta crescendo, anche se la pandemia di Covid-19 ha avuto un impatto sulla vendita al dettaglio. Nel 2021 il mercato del vinile è aumentato di un altro 61%. Ma c'è una cosa molto particolare che mi ha colpito legato a questa notizia, che i fan, è vero che sono disposti a pagare prezzi anche alti per un vinile di un certo tipo, ma moltissimi poi non li ascoltano nemmeno questi vinili. A quanto pare nel 2022 solo il 50% delle persone che comprava un disco vinile aveva un giradischi a casa. Ecco, questa è la notizia curiosa che riguarda questa passione. Sappiamo che le passioni e le collezioni non si discutono, dunque molti sono quelli che collezionano magari vinili solo per averli, perché sono belli, perché chi lo sa, perché hanno quella passione lì, e allora non discutiamo il fatto che molti nemmeno li aprono, li scartano, ma li hanno lì e dunque non hanno nemmeno il giradischi per ascoltarli. Ultima curiosità che riguarda anche l'ultima canzone che adesso ci ascoltiamo, di William White, perché vi ho appena ricordato la possibilità di riascoltare i programmi di Rete 1 anche sul Play oppure sul nostro sito, che è ricchissimo di cose meravigliose da scoprire. Dunque sono andata a curiosare, vedendo William White, questo cantautore originario delle Barbados ma che è stato a lungo anche dalle nostre parti, che mi è tornato in mente uno showcase di qualche tempo fa su Rete 3. Ecco, anche queste cose, questi bellissimi momenti che abbiamo vissuto insieme o che avete sentito o che avete visto, si possono trovare sul nostro sito. Dunque voi mettete William White RSI ed esce lo showcase. Intanto noi ce lo ascoltiamo qui con How Can I Be Free.
And if you ain't got no hope, then you can't find no love. And if you ain't got no dreams in these blue skies above, ain't got no time, well, no time for me. How can I be free? And with Jesus and Jesus, come on, let me be your bro. Of this wicked world, won't let me go, won't let me go. I'm a trying man, and I just can't see. How can I be free? And well, the government man, he want all I got. I work and work, but baby, you know somehow I got not. I'm a tired man, and I just can't see. When will I be free? Well, the bucket's broke, and the well run dry. And we must move from this place, baby, or surely die. Oh, world, we pray for thee. That one day, that
Dunque io vi saluto, oggi ero con Sara Toniola, con Marco Bitonti e con Stefano Ferrando.